la vita cristiana si svolge, si realizza. Ecco, noi siamo plasmati dal Signore, siamo, ecco, opera delle sue mani, ecco, siamo costituiti da Lui. E allora davvero, ecco, abbiamo cura, ecco, del bene di poter accostarci alla parola di Dio, ecco, non solo come studio, non solo come applicazione della nostra intelligenza per una comprensione, ma per una relazione che questa parola ci permette di vivere, ecco, la relazione con il Signore, appunto con Cristo risorto. Ed è questo che ci tiene vivi, ed è questo che sostiene la nostra vita, che rende il nostro cuore, ecco, pieno di quel calore che davvero poi ci rende capaci di testimoniarlo, di testimoniare una vita nuova, una vita che nasce dall'alto e non dal basso, una vita appunto, ecco, ripeto, nell'intimità, nella relazione, nella comunione con il Signore. E questo brano, questo testo lo conosciamo perché è uno di quelli in cui, ecco, l'affetto del cristiano, ecco, si lega maggiormente, ecco, è soprattutto la preghiera del Magnificat, che è una preghiera che la Chiesa, ecco, recita alla sera, ecco, di ogni giorno. Magnificat, anche Cantico di Maria. Ecco, quando lo si prega nel Vespro si canta in piedi, ecco, nell'atteggiamento dei risorti. Iniziandolo si fa il segno di croce, analogamente a quando nella liturgia eucaristica si fa quando si ascolta la proclamazione del Vangelo, indicando così la partecipazione piena di tutta la persona, di tutta la nostra persona, al mistero di croce e resurrezione di Gesù, di Cristo. E in questo bellissimo cantico risuona il nome di Abramo, che viene chiamato nostro padre, viene riconosciuto fra i nostri padri. Ecco, per chi ha meditato, come un po' abbiamo cercato di fare noi, ecco, nelle pagine delle scritture, ecco, che parlano di lui, questo riferimento è denso, è significativo. Ecco, inoltre questo testo è collocato nei Vangeli dell'infanzia, che sono un po' come il libro della Genesi rispetto all'intero racconto del Vangelo. Allo stesso modo in cui le pagine di Abramo sono raccolte nella Genesi, che apre l'intero libro delle scritture. E il Magnificat è un canto nato in una precisa atmosfera religiosa, quella degli Anawim, cioè dei poveri. Questo termine si riferisce in senso più ampio a coloro che non potevano contare sulle proprie forze, ma dovevano basarsi su Dio in totale confidenza. L'umile, il povero, il malato, l'oppresso, le vedove, gli orfani. In contrasto con gli Anawim non ci sono soltanto i ricchi, ma anche gli orgogliosi e i presuntuosi. Nel Salmo 149, versetto 4, è detto: «Perché il Signore ama il suo popolo, egli adorna i poveri di vittoria». I poveri mostravano la loro fiducia in Dio, osservando fedelmente i tempi della preghiera, ricordando cioè con perseveranza la relazione fondante con Dio. La descrizione della prima comunità a Gerusalemme in Atti sembra essere l'ambiente adatto per la fioritura di uno stile di preghiera di questo tipo. Abbiamo letto nella liturgia di queste domeniche, in Atti 2:42, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Con il cantico di Maria, il Magnificat, come detto, la Chiesa conclude ogni giorno la preghiera della sera, i Vespri. È il canto di coloro che hanno sperimentato la salvezza, di coloro che hanno riconosciuto l'azione di Dio. È un inno personale insieme universale e cosmico. È il frutto maturo dell'ascolto di fede, in cui si svela compiutamente il senso delle proprie giornate, della creazione, della storia. È un compendio della storia della salvezza. È posto sulle labbra di Maria, madre di Gesù, ma così dà voce anche a noi suoi discepoli, ad ogni discepolo. La parola con cui si apre è luminosissima. L'anima mia magnifica il Signore. Magnificare significa fare grande. Il suo contrario è rimpicciolire, restringere, sminuire, rendere meschino. E sappiamo tutti cosa significa custodire dentro di sé un'immagine diminuita, meschina di un'altra persona. Significa non offrirle chance, non offrire a lei nessuna chance relazionale, non aprire il cuore, non darle fiducia, non stimarla, non farla entrare tra i propri amici, non scommettere su di lei. Anche nei confronti di Dio si può avere un'immagine rimpicciolita, cioè quella del peccato originale. Conservare nel cuore un'immagine meschina di lui, qualcuno di cui sospettare, un avversario, qualcuno che non è a nostro favore, che appesantisce la vita, che la ostacola, che non è benevolo. L'insidiarsi in noi di questo immaginario distorto su Dio era chiuso proprio nella vicenda di Adamo ed Eva, alle prese con il serpente nel capitolo 3 di Genesi. Se il parlare di lui, il discorrere con lui, l'ascoltare lui non dà slancio e voglia, se la sua compagnia non ci dà gioia, questo è un segno che lo abbiamo sminuito dentro di noi. Ma Dio non è così meschino, è totalmente altro. È questo che il verbo magnificare contiene. Usa questo verbo che ha scoperto il volto grande di Dio, il volto bello di Dio, che ha vissuto una dilatazione, che ha scoperto la sua ampiezza di cuore, che è stato testimone di gesti ed eventi di inafferrabile grandezza. È proprio questo che hanno scoperto Abramo e tutti gli Anawim, di cui Maria è fatta portavoce. Si tratta di una scoperta che è esito di fatti, è il frutto cioè di una constatazione, non il prodotto del nostro pensiero, della nostra immaginazione. È significativo per questo che nei versetti 51-54, dal 51 al 54, vengano descritte sette azioni di Dio. Ha spiegato, ha disperso, rovesciato, innalzato, ricolmato, rimandato, soccorso. Per tutti noi riconoscere chi veramente il Signore è, lasciando da parte le nostre rappresentazioni interiori di Lui e lasciandoci istruire dai fatti e soprattutto da quel fatto che è Gesù, è una grande svolta, una grande conversione. È quella conversione nella quale Abramo è nostro padre, di cui Abramo è diventato nostro padre. È lui infatti il primo che ha iniziato a dire sì al Dio della storia, dell'alleanza, della parola. Il cantico di Maria, poi subito dopo aver magnificato il Signore, aggiunge: «E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Al centro di questa espressione c'è il verbo esultare, che significa anche danzare, muoversi con slancio, grazia, scioltezza. È un'immagine di grande libertà. Che bello immaginare di vivere non qualche momento di danza, ma vivere ogni giornata, ogni istante della nostra vita con lo slancio, la prontezza, la gioia di una danza. Il cuore che magnifica il Signore e la vita che danza, ecco, sono una medesima realtà. Magnificare, ecco, esultare, danzare. Ecco, ci disponiamo, ecco, alla preghiera, ecco, ci regaliamo un tempo in cui, ecco, possiamo ripercorrere proprio nell'intimità con il Signore, ecco, le parole del Magnifica, ecco, per farla diventare anche per noi, ecco, la nostra preghiera, la nostra invocazione, il nostro cantico. E davvero, ecco, lasciarci riplasmare dal Signore come, ecco, un povero, un anawim, ecco, che sa davvero accogliere la grazia, riconoscere il dono, vivere, ecco, l'accoglienza, la disponibilità, la docilità. Ecco, solo chi è povero può accogliere tutto come un dono, come un bene offerto, regalato. Ecco, solo chi è povero può vivere una gratitudine sincera e autentica verso chi, ecco, riempie il suo cuore e la sua vita di doni. Anzitutto il dono dell'amicizia, il dono della comunione, il dono di una vita che si è fatta appunto grazia. Ecco, così maturiamo davvero un vero cammino di fede, ecco, seguendo le orme di Maria, che ci è madre, proprio, ecco, nella vita, ecco, di figli, nella vita di fede.